Allora, quando mi posso sedere?
Sì.
Quando mi si è chiesto di gettare giù, mi sento, no?
Sì.
Di gettare giù un titolo, al solito l'ho fatto male, perché parlare di corredi, no, delle chiese in età medievale, vorrebbe dire parlare di tutto ciò che c'era nelle chiese. E considerato che le chiese davano un'immagine totalizzante del mondo, della vita, c'era di tutto nelle chiese, anche gli oggetti più strani. Scusate, non vorrei sembrare distratto, come dire, divagatore, a me è capitato di vedere, reperti fossili, i quali venivano appesi per aria dicendo che erano i resisti del drago ammazzato da San Giorgio o cose simili. Quindi tutto un immaginario che non era solo religioso, ma se vogliamo cavalleresco, ecco. E poi c'erano anche altre cose. Pensiamo all'importanza delle reliquie, dei corpi santi, vero? Che muovevano pellegrinaggi sterminati, vero? Ecco, io non parlerò di queste cose, parlerei soltanto di ciò che era il corredo, nel senso di oggetti che integravano l'ambiente delle chiese e servivano allo sviluppo della liturgia e della devozione al loro interno. E ho cercato di mantenermi nella raccolta del materiale che vi presenterò a un'area che è la più vicina a voi, cioè non soltanto il Monregalese, il Langhe, eccetera, ma anche mi estendo alla diocesi di Saluzzo e un pochettino anche a Alba, d'altronde sono. Siamo lì, persino una piccola puntata in Valle di Susa, perché io ritengo che questo panorama culturale alpino delle Alpi occidentali sia talmente, come dire, integrato al suo interno e talmente aperto anche ad apporti che venivano da altri mondi, da altri versanti, che sia sempre utile confrontare le espressioni e le testimonianze che troviamo anche a notevole distanza l'una dall'altra, e vedremo dei casi singolari indubbiamente. Io non posso fare un discorso esaustivo, ovviamente, perché tra l'altro la vostra zona è una delle più ricche di patrimonio artistico. Pensate a tutti i cicli pittorici che ci sono, che la rendono eccezionale proprio. E ho una informazione un po' imparaticcia, nel senso che, cioè, sì, mi sono occupato di tante cose, ho avuto anche bisogno per il mio lavoro di tutore degli archivi locali, eccetera, di girare, quindi la geografia culturale del Piemonte mi è abbastanza presente. Però ho anche saccheggiato, pubblicazioni, ho ricavato le mie diapositive anche da queste pubblicazioni, e quindi chiedo venia in partenza, se ci fosse mai l'autore di queste fotografie, di questo sfruttamento dell'opera dell'altrui ingegno, vero? Ci sono delle pubblicazioni molto utili che servono per questa zona. Pensavo, per esempio, chiacchierando qui con l'amico Secco Suardo, all'utilità di quel repertorio, che non è una cosa scientifica, ma che è stato fatto da Paul Termatt sui tesori del gotico, che dà una documentazione ricchissima di tutte le chiese di questo lato del, diciamo, lato senso del cuneese, vero, così, ma poi anche tutte le pubblicazioni che sono uscite, quelle per esempio a suo tempo curate dalla comunità montana delle valli moregalesi, vero, a cui hanno collaborato persone che mi sono amiche, faccio un nome, Giovanna Galante Garrone, che è stata la funzionaria della sovrintendenza dei beni artistici per questa zona, e così via, e poi articoli pubblicati sul bollettino di Cuneo, vero, che è così ricco, e da ultimo, ma quasi, quell'ottima pubblicazione che è stata, visto che è stata citata, vero, anche la diocesi di Saluzzo, è stata curata dall'ufficio dell'arte sacra della diocesi, vero, Don Alamano e la dottoressa Damiano, sul patrimonio artistico del territorio della diocesi di Saluzzo, che è stata una bella ricognizione a cui ho avuto il grande piacere di poter collaborare, e per questo anche ho rafforzato, diciamo, i miei legami con questo settore delle Alpi. Ricordiamo d'altra parte che il Marchesato di Saluzzo si estendeva fino alle Langhe. Avevo sentito parlare di Dogliani, che era un feudo saluzzese, era un Marsaglia, era saluzzese. e tu sei viendo in questo paesaggio. Bon. Allora, io cercherei di riunire in questa mia chiacchierata delle realtà abbastanza diverse tra di loro, che possono essere delle chiese cattedrali, delle chiese monastiche, diciamo convenzionalmente abbaziali, e poi delle chiese parrocchiali o semplici cappelle, vero? Esistono dei temi che sono ricorrenti, anche se però bisogna distinguere tra situazioni abbastanza diverse. Incominciamo col vedere la pianta di una cattedrale, una pianta fatta alla metà del Settecento a Saint-Jean-de-Maurienne. Voi mi dite perché proprio la Savoia, a parte il fatto che la Savoia è solo dall'altra parte delle Alpi, vero? E poi per chi si occupa di un settore che è delle Alpi centro-occidentali, vediamo che c'è un'assoluta continuità tra la Savoia, ovviamente, e la Valle d'Aosta. E cosa c'è?
No, no, niente, faccia pure, faccia pure. Abbiamo sbagliato.
Cosa scruta?
C'è scruto che... voilà, non avevo mica capito che erano delle slide. Eccola qua.
Ah, è meglio, perché era formato francobollo prima, no? Ecco. Morale, ecco, questa bella pianta ci dà un'idea di come era organizzato l'interno di una chiesa importante, non soltanto di una cattedrale, ma poteva essere anche la chiesa di un ordine monastico o degli ordini mendicanti. Vediamo che esiste un recinto, dunque prima di tutto ha un'abside molto profonda con l'altare laggiù in fondo, vero? Poi davanti alla zona absidale o di presbiterio vediamo un recinto in cui è disegnato in pianta il coro dei canonici, che vedete costituisce proprio un rettangolo chiuso anche verso la navata principale, o meglio aperto soltanto da una porta da quel lato, di modo che coloro che erano addetti al servizio divino, vero, quindi alle ore canoniche, l'assistenza anche alle funzioni, i canonici potevano raccogliersi in un ambiente in due ordini di stalli, vedete, di diverse dignità, di diverse autorità all'interno della compagine canonicale, e quindi assistere e recitare l'ufficio, vero, in certo qual modo dentro la protezione di uno spazio non disturbato dalla presenza degli altri fedeli, i quali altri fedeli potevano peraltro vedere il momento culminante della consacrazione, l'elevazione, per cui secondo la, diciamo, la prassi dell'epoca quasi si faceva risiedere tutto il significato della messa, però, anche se ovviamente è l'essenziale, però il momento eucaristico era un po', eclissato da questo. Le vedevano questo momento attraverso la porta che si apriva verso la navata. Ci si dirà perché questa separazione. Ma innanzitutto, come dico, per un bisogno di raccoglimento. Le chiese erano molto più praticate dai protagonisti della vita quotidiana. Ci si commerciava in chiesa, non in senso proprio blasfemo, di profanazione, ma ricordo per esempio di aver visto che una volta che a Vercelli volevano ingaggiare un professore di diritto, mandano degli emissari a Cremona a cercare un mobono di Cremona, non lo trovano e gli dicono: bene, ti lasciamo il sacchetto delle monete qui su un altare, venire a prendere perché ormai sei impegnato a venire a fare lezione da noi, vero? Quindi luogo di contrattazioni, vero, e anche di chiacchieramenti, pur parlero, beh, simili. Quindi la gente era molto più disinvolta anche nella sua devozione, era irruente, vero? Quando aveva una motivazione forte, era capace di andare a ridosso di un altare. La preoccupazione che ho visto nei decreti sinodali ancora nel 600 era questo di parare un pochettino l'eccessiva invadenza dei fedeli che in momenti andavano a sedersi sull'altare, insomma. E bene o male, cioè, insomma, la sensibilità era quella. Non solo, ma avere uno spazio così difeso, vero, foderato all'interno da questi stalli lignei che avvolgevano in qualche modo la persona, voleva dire avere anche una difesa dalle durezze del clima. Anche interno, mica erano riscaldate le cattedrali, vero, le chiese, vero, ci si moriva di freddo. E quindi tutto era come dire, mirato a creare delle condizioni per una presenza opportuna nel servizio, appunto, ecclesiale. Là, anche se i fedeli restavano un po' all'esterno, ci si rivolgeva ad essi perché, essendo chiusa, vedete là, il recinto dei canonici o degli ordini religiosi, da una specie di ponte, vero, che si chiamava il Jubé, perché di lì veniva impartita la benedizione, Iube Domine benedicere, se non sbaglio era la formula, no? Eccetera. Di lì venivano anche fatte le letture, magari in latino, quindi chi capiva, insomma, però era un luogo di dialogo tra i celebranti e il popolo dei fedeli, vero? Poi c'era anche, naturalmente, vi erano anche dei pulpiti per la predicazione, che era estremamente impegnativa. Le nostre prediche non erano mica di 10 minuti, duravano una giornata. Bernardino da Siena predicava sul campo di Siena, tanta gente c'era, e li intratteneva per una mezza giornata. Ecco, come facessero poi con la voce, dovevano avere dei polmoni formidabili questi predicatori. Ad ogni buon conto, vi faccio vedere alcuni di questi complessi. Voi direte: perché la pigliamo così da lontano? Ho detto, proprio per via di questa omogeneità e continuità tra le espressioni di queste tradizioni, vero, anche strutturali, vero, delle chiese. Adesso, per andare avanti, mo cosa faccio? Vado col clicchetto. Ecco, vediamo qui il coro della cattedrale di Susa, il quale non era nato per essere stipato malamente, come avvenne nel 600-700 nell'abside, ma era precisamente dentro questo recinto rettangolare di fronte all'altar maggiore. Tra l'altro, uno dei cori più antichi che conserviamo, perché è stato costruito verso il 1330, quando viene tutta ristrutturata quel lato della cattedrale, che allora non era cattedrale ma era abbazia di San Giusto, importantissima, uno degli alti luoghi, vero, del monachesimo sotto la tutela sabauda, vero. E vedete laggiù in fondo c'è un seggio distinto. Guardate adesso questi miserandi cenci che sono stati messi lì dentro nell'Ottocento e che non si è ancora avuto il coraggio di strappare, anche perché dietro chissà cosa c'è, è un restauro coi fiocchi, pensate, una cosa del 1330. Si vede il seggio dell'abate, di fronte al quale simmetricamente vedremo c'è quello del priore claustrale, le due autorità quindi della comunità monastica, e un baldacchino sul quale non posso dilungarmi sugli aspetti iconografici perché sarebbe un'enciclopedia, vero, uno speculum, vero, di tutto l'immaginario medievale. C'è una caccia simbolica, una serie di animali dentro medaglioni che si inseguono. Da una parte c'è un cacciatore, e che i cacciatori non godevano di buona stampa, intendiamoci, perché ricordo tutti i teologi, vero, 1100-1200, dicono che i cacciatori sono crudeli e applicano le crudeltà in ogni rapporto, quindi poco votati al paradiso come i soldati. D'altra parte, quelli che si salvano sono i contadini, che sono abituati a subire e a lavorare, vero? Questo lo dice Ilario di Autun. Dall'altra parte invece c'è un angelo che sta suonando dentro una tuba. Allora si capisce che è tutto escatologico il discorso. La caccia chi sono? Sono semplicemente gli umani, le anime inseguite dal cacciatore cattivo, che è il diavolo, e chiamate invece dall'angelo in questa visione un tantino preoccupante, insomma, del render conto della loro vita. Andiamo avanti, vediamo, ecco, di lato il seggio priorale, è pieno di simbologie lì dentro, non mi trattengo. Avevo collaborato a un volume insieme con altri studiosi che è uscito dalla Fondazione di Cassa di Risparmio di Torino, che si chiamava La fede e i mostri, non perché la fede generi mostri, ma perché la simbologia medievale è piena di questi animali fantastici con significati, e questo è il lato opposto, con invece ricostruito la piramide autentica, il seggio, lo stallo del priore claustrale.